Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Possiamo iniziare la discussione delle interpellanze. La prima interpellanza, giusto per il verbale del capogruppo Ricca, è stata rinviata al prossimo consiglio. Interpellanza successiva del capogruppo Magliano: sono sempre i sogni a dare forma al mondo, sono sempre i sogni a fare la realtà, ma per l'amministrazione gli abusivi del mercato di Corso Ragioni, Corso Racconigi, sono un brutto sogno, triste realtà, risponde l'assessore Finardi.
Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ok. In riferimento all'oggetto, per quanto di competenza della Polizia Municipale, si comunica quanto segue. Per i punti 1 e 2 dell'interpellanza, riferita al mercato San Paolo di Corso Racconigi, oltre alle consuete attività espletate quotidianamente dal personale del comando sezione 3, assegnazioni posti spunta, verifica dell'esposizione dei prezzi, dell'igiene e della provenienza dei prodotti, occupazione del suolo, eccetera, a partire dal febbraio 2017 è stato disposto un servizio a settimana nel quale è prevista la permanenza degli agenti dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al fine di contrastare il fenomeno dei venditori abusivi. Dai controlli sono derivate complessivamente 53 violazioni, 10 sequestri giudiziari, capi di abbigliamento contraffatti, scarpe e profumi, 8 sequestri amministrativi di merce varia e 44 rinvenimenti di articoli abbandonati. Immagino sappiate, ma ritengo magari opportuno ricordarlo, gli articoli abbandonati normalmente quando arriva la Polizia Municipale i venditori scappano e abbandonano sul terreno il materiale. Sono stati programmati anche interventi congiunti con le parti specialistici della Polizia Municipale, congiunti alla Polizia di Stato, il 12 settembre del 2017 e il 7 novembre sempre del 2017, che hanno prodotto 6 sequestri amministrativi, 10 rinvenimenti di merce abbandonata ed accertate 12 violazioni. In occasione dell'applicazione di sequestri sono stati identificati venditori totalmente privi di qualunque tipo di autorizzazione. Per quanto attiene ai punti 3, 4 e 5, la divisione tributi non ha mai ritenuto necessario inviare personale del reparto operativo antievasione a verificare la situazione descritta, non sussistendo i presupposti di cui al punto successivo. Relativamente ai punti 6 e 7, pur rientrando alla categoria di illecito fiscale negli ambiti antievasione dei comuni, si sottolinea che il soggetto che viene segnalato all'Agenzia delle Entrate deve rientrare tra i parametri di valutazione della cosiddetta proficuità comparata. Il presunto imponibile evaso non deve essere di un importo minimo e soprattutto il soggetto evasore deve avere dei patrimoni, siano essi mobili o immobili, aggredibili, che rendano cioè proficua l'azione della pubblica amministrazione. Sono in atto contatti e confronti tra i responsabili del reparto operativo antievasioni e del comando sezione 3 per eventuali seguiti, se ritenuti opportuni in relazione alle attività svolte. In merito ai punti 8 e 9, durante le verifiche svolte dagli agenti impegnati nei controlli presso l'area mercatale relativamente ai mezzi utilizzati per il trasporto merci, è stata rilevata un'unica irregolarità per mancanza di copertura assicurativa di un autocarro, sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'articolo 193 del Codice della Strada. Per il punto 10, a seguito di una determina dirigenziale del 28 febbraio 2018 che ha avviato il riassetto sperimentale dei posti del mercato con soppressione degli stalli dal 143 al 164 e la nuova tracciatura effettuata nel mese di aprile 2018, l'area non più riservata al mercato sarà convertita in zona di parcheggio. In data 15 maggio sono state effettuate le misurazioni e gli accertamenti tecnici per adibire il tratto di banchina compresa tra via Foresto e corso Vittorio Emanuele II a parcheggio veicolare, al fine di dare corretta fruibilità all'area maggiormente interessata dall'abusivismo commerciale. Grazie.
Grazie a lei, prego capogruppo Magliano.
Sì, grazie Presidente, ma chiedo subito all'assessore poi di inviare la documentazione al mio ufficio, anche perché tutto il racconto che ha fatto degli interventi di fatto è puntuale e preciso, ma tutto si pone in merito al punto 10. E io lo ringrazio di quello che ha detto in aula, perché vuol dire che per una volta abbiamo ascoltato i cittadini, perché vede assessore, non c'è niente di peggio rispetto a quello che è accaduto fino ad oggi in corso Racconigi, di non voler ascoltare la gente, i cittadini, quelli che sono stati oggetto dell'attenzione di questa maggioranza rispetto all'attenzione alla legalità, rispetto all'attenzione alle periferie. Cos'è capitato? Che una scelta scellerata di chi vi ha preceduto mise in quella zona, su quei banchi, dal 143 al 164, la possibilità di vendere prodotti e articoli usati. Questo di fatto ha costituito un mini souk, no? Una porzione di barattolo portata in corso Racconigi, peraltro anche da voi valutata in questa modalità, oltre che dai cittadini, per cui sono stati soppressi questi banchi della vendita dell'usato. Dico banchi no, perché buttavano tutta la roba per terra, ma attorno a questo tipo di vendita di roba usata si era creata una situazione di illegalità, quindi droga, ricettazione, tutta una serie di cose che sono state poi verbalizzate anche in commissione. E purtroppo, visto che si voleva fare una attività partecipata, io ho assistito a queste proposte deliranti di provare a fare lì, deliranti nel senso che non c'era un tempo, non c'era una tempistica, o portare lì il tobike piuttosto che un punto smart, piuttosto che un'area giochi bimbi sul cemento, quando i cittadini chiedevano solo una cosa: parcheggi, perché occupando fisicamente quello spazio noi avremmo avuto la possibilità almeno che questi delinquenti non ce lo occupassero per fare questo tipo di attività illecita, sapendo che Corso Racconigi è già interessata, e i numeri che ha dato sono oggettivamente impressionanti, da un'attività di vendita di prodotti contraffatti piuttosto che rubati. Detto questo, io da quel che ho colto entro un mese verranno disegnati i parcheggi, e già questo è stato un'ammissione che tutte le progettualità che aveva in mente l'amministrazione di fare erano assolutamente estemporanee e non realizzabili. Mi auguro che quella tipologia di intervento venga fatto secondo i termini che lei ha detto, e che sia proprio nel tratto tra Via Foresto e Corso Vittorio Emanuele II, che quella è la parte interessata, e su quella parte mi auguro che vengano disegnati quanto prima i parcheggi, affinché venga occupata. Magari poi tra 2, 3, 6 mesi si immaginerà qualcosa di più bello, però in questo momento prendo atto che dagli e ridagli a forza di interpellanze e di segnalazioni dei cittadini forse siamo arrivati a una soluzione che almeno tenga conto dell'unica cosa che oggettivamente può interessare a chi fa politica, cioè rispettare le giuste istanze delle persone che vivono in quella zona, e su questo adesso sarà soltanto più un'attività di controllo e monitoraggio da parte mia per vedere se quello che le hanno scritto agli uffici viene realizzato. Dall'altra parte, prendere atto che il nucleo tributi, giustamente, se non ha, o il nucleo antievasione, se non ha grandi evasori non persegue, nello stesso tempo mi auguro che però l'attenzione dedicata a quell'area, che è un'area che è stata interessata poi dalla chiusura del supermercato, della galleria di Corso Racconigi, quindi un'area che rischia di essere un po' abbandonata, invece non trovi un abbandono da parte dei nostri vigili, per cui la ringrazio e le chiedo gentilmente di inviarmi la documentazione, sia la sua sia quella che le ha fornito l'assessore Sacco, sempre presente. Grazie.
Grazie. La prossima interpellanza è sempre del capogruppo Maiano. Quando un giorno non è ancora finito e un giorno non è ancora iniziato, in via Buniva, angolo via Balbo, si fa sempre festa. Chi tutela i cittadini onesti che rispettano le regole e vogliono riposare? Risponde sempre l'assessore Finardi.
Prego. Grazie Presidente. Riferimento all'oggetto, per quanto di competenza della Polizia Municipale, comunichiamo quanto segue. I disagi lamentati in via Balbo 11 sono noti al personale del comando sezione 7, il quale ha già effettuato nell'ottobre 2017 alcuni interventi presso l'esercizio di somministrazione gestito da cittadini bengalesi, senza coinvolgere direttamente nell'attività a supporto specialistico il reparto operativo anti-evasione, in quanto non necessario. Tali controlli sono comunque effettuabili dai comandi territoriali, nonostante quanto previsto dalla deliberazione citata, che non indica la competenza esclusiva del reparto operativo anti-evasione, ma il supporto alle altre unità del corpo. In data 14 ottobre 2017, gli agenti hanno svolto un'ispezione dell'azienda individuale autorizzata all'esercizio di somministrazione e intestato, denominato Abu Bakr di Bakr Abu. Dall'intervento emergevano due violazioni ai sensi dell'articolo 252 del regolamento di igiene: condizioni locali di preparazione, vendita, somministrazione di derrate alimentari. una sanzione per il regolamento, cioè 852/04, in riferimento a prescrizioni igieniche questo, una violazione ai sensi della legge regionale 38/06 per omessa esposizione in luogo visibile della licenza, due verbali ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 18 COSAP per aver occupato il suolo pubblico con tavolini e sedie per una superficie di circa 20 metri quadri senza autorizzazione, ed infine un verbale ai sensi dell'articolo 23,4/11 per la collocazione di insegne pubblicitarie in vista della pubblica strada senza autorizzazione, di cui seguiva segnalazione alla divisione tributi, che a sua volta ha provveduto, per la violazione dell'articolo 18 COSAP, ad emettere un'ingiunzione di 730,62 euro al momento è in corso di notifica, e per la pubblicità ad autorizzare in data 30 gennaio 2018 su richiesta del soggetto contravvenuto le insegne pubblicitarie. La divisione stessa sta provvedendo al recupero del canone dovuto. Per quanto attiene il 2018, a fronte di nuovi esposti pervenuti, sono in corso accordi tra il personale del reparto Polizia Commerciale ed appartenenti al Commissariato della Polizia di Stato Dora Vanchiglia, al fine di effettuare un intervento congiunto presso il locale. Lo stesso risulta da loro attenzionato, come il resto della zona, per il contrasto all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto frequentato anche da soggetti appartenenti alle aree antagoniste. Il 10 maggio agenti del comando sezione 7 hanno compiuto un ulteriore accertamento atto alla verifica del rispetto della concessione per il deor continuativo, rilasciata dal 4518 al 4523 per una superficie di 11,88 metri quadri. La situazione presentava un'occupazione di 42 metri quadri circa e pertanto il titolare dell'attività è stato invitato presso gli uffici di sezione per produrre eventuali documenti giustificativi. Poiché lo stesso non si presentava, data 16 maggio, sono stati redatti presso gli uffici di sezione due verbali ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 18 COSAP che verranno notificati al trasgressore. In riferimento agli schiamazzi e serali notturni degli avventori e per la musica ad alto volume, il locale è stato da poco inserito tra quelli monitorati dal progetto Notte, che prevede interventi programmati più volte a settimana e svolti da personale di diversi reparti del corpo. Al momento, per questo aspetto, non si sono ancora riscontrate violazioni. Grazie.
Grazie, prego capogruppo Maiano.
Grazie assessore, le chiedo di poter avere la documentazione di quanto lei ha letto in aula. È oggettivo e evidente anche a chi l'ha ascoltata che quel locale, quei proprietari, quei soggetti si fanno beffe dei nostri regolamenti, della legge dello Stato. Fondamentalmente un luogo dove lo spaccio è sempre stato coperto, perché chi gestisce quell'attività e sa esattamente che viene utilizzata per lo spaccio o è connivente o non sa in che mondo vive. Io penso la prima e mi prendo la responsabilità di quello che dico e mi prendo la responsabilità del dire che un locale come quello va chiuso perché non c'è nessun tipo di intervento sulla movida che noi possiamo fare se persone come quelle chiedono 11 metri quadri di dehors e ne usano il 400% in più. Tra l'altro in disprezzo totale di qualsiasi tipo di dehors, perché sono sedie e tavoli buttati lì per strada, la gente le utilizza come vuole e poi però noi andiamo dagli esercenti, dai commercianti che fanno il dehors a norma, che fanno il dehors contro, no, infrangibile, che cerca di rispettare tutte le regole, e se ci sono tre o quattro bicchieri per terra poi gli facciamo la sanzione. Un locale come quello va chiuso, murato, fine, perché proprio in quella zona, e le assicuro assessore che ne ho altri due locali come quelli, sempre in piazza Santa Giulia, che fanno la stessa cosa, tirano sulla serranda, chiedono all'amministrazione 10, 11, 12 metri quadri di dehors e poi ne occupano 50, 60, 70. Guardi, in piazza Santa Giulia, mi pare venerdì sera, dalla parte opposta c'è un locale abbastanza conosciuto, tira sulla serranda, c'erano fuori una ventina di sedie e tavoli, addirittura un rapper che faceva la sua performance, e chiederò conto se ha pagato la SIAE per fare questo tipo di attività. Ma perché mi infervoro su questo tema? Perché non c'è politica sulla movida responsabile se noi non prendiamo scelte nette, definitive, rispetto a soggetti che non hanno nessuna voglia di integrarsi in questo paese, nessuna voglia di rispettare le nostre regole e fanno da sponda per chi spaccia ai ragazzi della zona. a 5-7 metri dall'oratorio. Per cui io mi auguro che da questo punto di vista noi come amministrazione si possa dare la massima somma di multa che si possa immaginare, cioè se ci fosse un delta dategliela la più alta possibile, perché sarà la settima, ottava volta che quel locale è un locale dove ci stanno persone poco raccomandabili per le famiglie di quella zona e per i nostri ragazzi di quella zona, e poi che si trovi una soluzione per cui se uno continua a trasgredire le regole in questo modo gli si toglie la concessione del Deor, gliela si toglie e dopo un po' gli si chiude il locale. Perché non abbiamo bisogno di gente che fiancheggia lo spaccio, perché il rappresentante di quel locale lì, quelli di prima e quelli di oggi non si sono fatti nessun problema a dire agli spacciatori spostatevi, anzi il cestino della spazzatura che c'è davanti viene utilizzato da quel che mi dicono i residenti per lo scambio della droga, per cui io prendo atto di quanto l'amministrazione ha fatto fino ad oggi. Mi auguro che come al solito non facciano il tipico giochino di cambiare la licenza, di cambiare il soggetto giuridico a cui è intestata l'attività commerciale, che è l'attività che mediamente viene utilizzata, lo strumento che viene utilizzato per evadere e eludere ogni tipo di nostra sanzione. Le chiedo un'attenzione massima su quella zona, sarà mia cura portarli altri due locali sempre in quella piazza che sono campioni in questa capacità di evadere, eludere ogni regolamento e non pagare nessuna sanzione per poi dirci che siamo noi che vogliamo contrastare la movida responsabile. No, sono loro che sono dei delinquenti, per cui la ringrazio se avrà modo di inviarmi la documentazione, la condividerò con i cittadini che non si arrendono al degrado che una mancanza di serietà un po' di tutti i soggetti ha portato la movida in vanchiglia in questa modalità, soprattutto perché, e vado alla conclusione Presidente, ci sono pezzi di vanchiglia in cui i locali, in alcune vie di vanchiglia invece, rispettano assolutamente qualsiasi tipo di norma, anzi c'è stata una nascita di alcuni deor che a mio giudizio di fatto hanno abbellito quella zona, ma il tratto invece che di fatto percorre Piazza Santa Giulia spesso e volentieri ha di fatto realizzato non sviluppo di maggior commercio di qualità, ma solo degrado. Per cui se fosse possibile, ogni settimana si va lì, tanto le assicuro, troverete sempre qualcosa in quel locale che non funziona. Detto questo, mi auguro che lei possa segnalarlo anche allo Spresal e agli uffici rispetto a quello che viene venduto, perché anche su questo avrei dei dubbi sulla qualità del cibo. Grazie.
Grazie a lei. Passerei alla prossima interpellanza della consigliera Tisia Canalis, occupazione abusiva ex bocciofile di via Gladioli numero 11, risponde sempre l'assessore Finardi, prego.
Grazie Presidente, in merito all'interpellanza della consigliera Tisi, la Giunta conferma la propria volontà politica di rispettare e di fare rispettare la legalità, in questo caso specifico a tutela oltretutto di chi ha partecipato, di chi ha regolarmente partecipato a un bando di assegnazione della struttura di cui stiamo parlando. L'occupazione abusiva è stata regolarmente segnalata alle autorità preposte e competenti, ai quali ora spetta a loro la competenza di decidere e procedere in merito. Grazie.
Prego, consigliera Tisi.
Sì, grazie. Io ringrazio l'assessore. Sicuramente quanto ci ha comunicato rassicura rispetto alla conferma di volontà di perseguire dei percorsi di legalità. È chiaro che la preoccupazione è, in questo caso in particolare, nei confronti di quell'associazione che era prossima all'assegnazione di questo spazio dopo aver espletato tutto il percorso necessario, a volte anche burocraticamente impegnativo, a cui noi sottoponiamo le organizzazioni che intendano, aderendo a un bando, rendersi disponibili alla gestione di immobili pubblici. Quindi io credo che, vista la risposta dell'assessore, potrebbe essere interessante che non appena sono perfezionati gli atti di assegnazione, che credo siano tuttora in corso, all'associazione legittimamente assegnataria, si possa svolgere una commissione congiuntamente e in collaborazione con la circoscrizione per verificare che effettivamente tutti i passaggi siano stati realizzati.
Volevo ancora intervenire l'assessore, prego.
Grazie Presidente, ho dimenticato prima consigliera che siamo a conoscenza di questa situazione, anzi ho incontrato anche più volte il Presidente della circoscrizione 5 Novello, quindi la situazione è monitorata e ne siamo a conoscenza e insomma opereremo, ce ne stiamo occupando.
Grazie. Prego.
No, è solo per confermare la richiesta, non appena si è perfezionata, di fare una commissione in modo da, come dire, avere la contezza della definizione della questione e anche le eventuali azioni che altri soggetti oltre alla città devono svolgere in merito. Grazie.
Ok, grazie. Prossima interpellanza del vicepresidente La Volta, ripetuti atti di vandalismo presso la palestra e piscina Cecchi. Sempre l'assessore Finardi.
Grazie Presidente, nel corso delle ultime settimane, gli ultimi 15 giorni, anche perché purtroppo la palestra Cecchi è stata bersaglio di più di un'azione di vandalismo. Ho incontrato sia il Presidente Deri che il coordinatore Nando D'Apice e ho incontrato anche insieme a loro alcuni utilizzatori della struttura e stiamo valutando e stiamo cercando di trovare un percorso atto a trovare, come dire, delle operazioni necessarie per la messa in sicurezza dell'impianto, che anzi avverranno in tempi brevi. Gli uffici tecnici stanno già adoperando per la sostituzione delle porte. Io credo che al più tardi, entro 2-3 settimane, il problema dovrebbe essere risolto. Grazie.
Prego vicepresidente La Volta.
Grazie Presidente, io ringrazio l'assessore per averci voluto segnalare che l'amministrazione ha probabilmente a cuore il destino e le sorti di quella che sembra a tutti gli effetti essere una zona grigia della città, non presidiata, non controllata. Dall'inizio dell'anno ci sono stati almeno 4 incursioni da parte di ignoti, so che anche le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare i responsabili, però è inaccettabile che nella città di Torino, in un quartiere importante come il quartiere Aurora, noi si debba assistere ripetutamente a questi atti vandalici, che all'inizio sembravano delle bravate, delle ragazzate, in realtà reiterate nel tempo hanno sottratto strumenti, attrezzature, palloni, hanno impedito che i giovani di quel quartiere potessero approfittare e utilizzare l'impianto, in particolare la palestra ma anche la piscina. I danni sono elevatissimi, sono cresciuti nel corso del tempo, perché oltre ad aver sottratto del materiale sono stati portati via anche i defibrillatori, questo ha comportato la chiusura dell'impianto stesso, sono stati rovinati gli armadietti degli spogliatoi, insomma è stato reso inagibile uno spazio pubblico gestito nel caso della palestra direttamente dalla circoscrizione 7, nel caso della piscina da alcune associazioni sportive che ovviamente si sono dovute far carico nel frattempo di questi importanti danni. Io quello che mi auguro è che alle parole dell'assessore seguano dei fatti concreti. Non ho dubbi che sarà così, dal nostro punto di vista però è particolarmente importante, e noi lo chiediamo, Assessore, che oltre a fare gli interventi necessari di ripristino, quelli che tra l'altro mi risulta lei aver già anticipato alla circoscrizione a mezzo lettera non più tardi di qualche giorno fa, si intervenga a presidiarlo anche con un sistema di videosorveglianza adeguato, che ci sia la possibilità di evitare un luogo pubblico come questo continua ad essere oggetto di attenzione di chi evidentemente ha tempo da perdere, ma soprattutto si preoccupa poco della tutela del bene comune. Quindi che a queste parole seguano i fatti, per poterli monitorare questi fatti, Presidente, io chiedo che questa interpellanza possa essere assegnata nella commissione consiliare, in modo tale che verificheremo insieme quanto l'amministrazione intenderà fare nel corso delle prossime settimane.
la assegniamo alla quinta commissione. Quinta commissione. No, la prossima interpellanza, dato perché purtroppo la consigliera Canalis non sta bene, ha giustificato la sua assenza e si scusa. Quindi è rinviata, sì. Passerei alla prossima interpellanza della capogruppo Artesio, avente ad oggetto bonifiche nell'area ex FIA Tavio, risponde il vice sindaco Montanari.
Sì, la domanda era, se volete, l'articolo un po' di più. Nella premessa si parlava dell'importante intervento nell'area ex FIA Tavio e dunque si segnalava l'interesse e la preoccupazione da parte della consigliera su quali sono gli strumenti di controllo delle aree, visto che sono aree che vengono da un passato industriale, quindi saranno oggetto di bonifiche, e chiedeva appunto se, visto la segnalazione di preoccupazione da parte della circoscrizione e in generale dei cittadini sui temi delle bonifiche, se la città aveva tenuto in conto questo. E la risposta, vabbè, è anche molto ovvia, nel senso che naturalmente ricordiamo che le bonifiche sono in carico alla Regione Piemonte, proprietaria delle aree, che le stesse sono sottoposte al controllo, sono il frutto di un progetto di caratterizzazione e poi un progetto di intervento che sarà sottoposto ad ARPA e avrà quindi controlli del caso. Se eventualmente c'è bisogno di ulteriori aggiornamenti, forse i colleghi dell'area ambiente possono fare approfondimenti, oppure ci potrebbe essere una convocazione dei funzionari regionali interessati nell'apposita sesta commissione. Grazie.
Grazie. Il capogruppo non intende intervenire. L'interpellanza del capogruppo Ricca è stata rinviata. Passerà alla prossima interpellanza della prima firmataria, la capogruppo Montalbano e altri. L'amministrazione quali strumenti intende disporre e mettere in campo per rispondere alle emergenze sociali e abitative delle famiglie che si muovono sui quartieri di periferia? Risponde l'assessora Schellino. Prego.
Allora, buongiorno a tutti, grazie per questa richiesta. Allora, intanto stiamo proseguendo con tutte le iniziative che in base naturalmente al programma di governo della città sono state attuate in questo periodo, in questi due anni, a cominciare dal tema del potenziamento dell'emergenza freddo e in particolare con attenzione agli housing per le famiglie. In particolare ho verificato, per avere dei tempi, è da un po' che ne parliamo, ma ho rifatto una verifica questa mattina per sapere dei tempi un po' più precisi per il raddoppio dell'housing di Casa Farinelli, che come sapete abbiamo messo in campo fin da subito per l'accoglienza alle famiglie, ma era stato in un primo tempo attivato solo per 24 per ragioni varie che non sto qua a ripetere, vigili del fuoco, una scala interna, una scala non a norma, insomma di ogni. Mi hanno assicurato che al più tardi dopo l'estate verrà, io spero anche prima, ma mi hanno assicurato che al più tardi dopo l'estate sarà finalmente attivo il raddoppio di quegli spazi, quindi il doppio delle famiglie attualmente accolte potranno essere accolti. Inoltre, con l'avvio del reddito di inclusione, che ormai dall'inizio dell'anno è una misura che dal punto di vista della parte economica, diciamo, ha iniziato il suo percorso, è una misura che, come abbiamo detto più volte, si propone di essere una misura non categoriale, una misura universale, ma ancora fondamentalmente insufficiente. Non è un reddito di cittadinanza, non è un reddito di inclusione con uno stanziamento governativo sufficiente, ma è pur sempre un inizio. Nell'ambito di questo provvedimento è possibile avere una serie di interventi sulle persone, non solo economici, ma anche e soprattutto di inclusione sociale, che comprendono anche il tema casa, mantenimento della casa e attivazione lavorativa. in quest'ottica, ma ci sarà un'apposita commissione consiliare, anzi ce ne sarà anche più di una, perché sarà oggetto di una delibera di consiglio. Abbiamo iniziato il percorso di revisione dell'economica, del sostegno economico alle persone e alle famiglie, che andrà vista anche in questo senso. Stiamo facendo per il momento dei lavori tecnici, che vi verranno ovviamente al più presto restituiti, perché oltre al fatto che è già stato chiesto più volte, è veramente tempo di dare delle informazioni in più anche sui numeri che siamo riusciti ad analizzare. Finalmente c'è un po' di analisi statistica che consentirà anche alle commissioni consigliare e poi al Consiglio nella sua interezza di dare delle linee di indirizzo sulla base di scenari che stiamo costruendo. La revisione dell'economica dovrà essere necessariamente orientata anche a focalizzare l'attenzione sul mantenimento dell'abitazione, oltre che sull'affiancamento alla misura nazionale o al potenziamento della misura nazionale in termini economici di attivazione del lavoro, perché sappiamo bene che non perdere la casa è una delle cose fondamentali per poter restituire alle persone dignità. Quindi saremo concentrati anche in questo, anche nella revisione delle misure economiche. Per quanto riguarda, si facendo nell'interpellanza agli organi di stampa che hanno raccontato, soprattutto in questo ultimo periodo, casi di persone, non so, le persone che dormono in auto, cose di questo genere, ci siamo naturalmente premurati di verificare se queste persone erano già in carico ai servizi e se, allora non, nei casi in cui non lo sono stati avvicinati e presi in carico, e per il momento è un'operazione in costruzione, ma quindi ve ne daremo conto appena ci sarà qualcosa di più concreto. Stiamo lavorando per coordinare anche, perché ci è stato chiesto, non per nostra iniziativa, ma l'accogliamo ovviamente con grande favore, coordinare le risorse private, le collette, diciamo, che vengono fatte ad hoc per alcune persone, gli enti, le organizzazioni che stanno facendo queste collette sempre più si rivolgono all'amministrazione per non sprecare le risorse, no? La colletta che viene fatta per una famiglia in difficoltà, se coordinata con le competenze dei servizi e la rete di supporto che può essere data alle persone, raggiunge un livello di efficienza superiore, perché non è solo una misura tampone, un aiuto nell'immediato, ma può essere inserita come supporto a tutte le altre misure di sostegno che l'amministrazione è in grado di dare. Quindi questo è un po', oltre, naturalmente ho detto qualcosa di un po' di più rispetto alle cose che sono già state dette in tutta una serie di apposite commissioni consigliari dedicate alle povertà, alle fragilità, eccetera. Naturalmente, qualora che ci siano dei quesiti o degli interessi a approfondire una qualche misura in particolare o a dare delle linee di indirizzo e lavorare insieme su qualche altra misura, il luogo della commissione consigliare può sicuramente essere un luogo di approfondimento idoneo per queste cose.
Grazie, ha scritto a parlare la capogruppo Montalbano, prego.
Grazie Presidente, ma ringrazio l'assessora per questa risposta, ma devo dire che non mi soddisfa, assessore, non mi soddisfa per niente. Ripeto alcuni suoi passaggi. Ha fatto una verifica stamattina per valutare di raddoppiare i posti a Farinelli. Allora facciamo così, ho sentito che ha fatto una verifica stamattina per valutare il raddoppio dei posti al Farinelli. Ora, io le faccio presente che sono mesi che sia i giornali e sia i quartieri che poi si trovano queste famiglie sulle proprie piazze sono in allarme e in attivazione di vari interventi. Per interventi però intendo esattamente quell'autodeterminazione degli stessi abitanti di quei quartieri che si muovono con delle raccolte fondi, con consiglieri di circoscrizione, consiglieri comunali che finito il lavoro in comune devono andare ad assicurarsi che quelle famiglie abbiano cosa mangiare, abbiano come coprirsi, abbiano come vestirsi, perché questo è quello che in questo momento stiamo vivendo sul quartiere Vallette. Sta diventando un dormitorio all'aperto, prima cosa. Ed è una situazione che non è ingestibile perché in quanto noi eletti dai cittadini non dobbiamo occuparci di queste situazioni, ma è insostenibile perché vengono indirizzate al, al servizio sociale queste famiglie, vengono indirizzate a quelli che sono gli strumenti che dovrebbero farsi carico di queste situazioni. Il problema è che questi strumenti non funzionano e non funzionavano prima dell'elezione del Movimento 5 Stelle sulla città, ma continuano a non funzionare oggi. E le faccio alcuni esempi concreti. La famiglia che vive in tenda, una delle due del quartiere Vallette, è in cura al SERT. È in cura al SERT con una terapia di antidepressivi, con una situazione che si protrae nel tempo, una fragilità di uno dei componenti di questa coppia, e il SERT non è riuscito neanche ad alzare il telefono e contattare il servizio del centro abitativo per segnalare la situazione. Abbiamo indirizzato noi questa famiglia al servizio sociale, primo su via Val della Torre, in circoscrizione 5, sono due mesi che aspettano ancora il primo appuntamento. Cioè capisce che se lei viene qui a parlarci di reddito di inclusione, adesso questo REI, io ogni volta che la sento parlare di povertà mi parla di sto REI, il REI a parte che è un intervento a livello nazionale, primo, secondo ancora non è fruibile. La revisione del sussidio anche laddove partirà non è che poi da domani è attiva, ci sarà da fare una sperimentazione, quindi mettiamoci ancora 6-7 mesi per farla partire, sempre insieme al REI. Poi tutta la sperimentazione che dovrà avvenire, passano un anno e mezzo, ancora due. Che facciamo da qui a un anno e mezzo, due? Considerando che poi sia la revisione del sussidio e sia il REI sono un contributo economico, laddove una famiglia è già in mezzo alla strada e ha un servizio sociale che non riesce, e non per colpa del servizio sociale, perché io le ricordo, noi adesso stiamo facendo un lavoro di riorganizzazione dei servizi, anche quello è un lavoro lunghissimo, lo abbiamo iniziato un anno fa e siamo ancora in una fase, no, di organizzazione interna. Ma abbiamo pensato a dire, laddove questo lavoro sarà lungo nel tempo, laddove questo lavoro così complesso ci impegnerà tantissimo, proviamo ad andare a rafforzare almeno le circoscrizioni e le sedi decentrate, aggiungendo qualche persona in più. Finché questo lavoro non sarà effettuato e quindi circoscrizione 5, 6 e 7, questo non abbiamo pensato di fare, abbiamo lasciato tutto com'era, e questo è il problema. Ora, io mi spiace che non c'è la sindaca oggi, perché io anche a leggere a mezzo stampa che è la sindaca di un comune di Torino, della città di Torino, che ha vinto queste elezioni sulle periferie, sul contrasto alla povertà, sul contrasto all'emergenza abitativa, si faccia vedere in una sede giornalistica per consegnare una raccolta fondi ad una famiglia effettuata dai cittadini, e dice, proveremo a trovare una soluzione concreta per questo nucleo familiare, troveremo un alloggio in social housing, cioè, io rabbrividisco, le altre famiglie, chi è andata a trovare le altre famiglie, tanto per, e poi laddove davvero abbiamo situazioni di questo tipo, ma ci vogliamo fermare un attimo e fare delle riflessioni, vogliamo dirci, ok, in questi due mesi quante famiglie con minori a carico hanno avuto un esito negativo in CEA e magari senza rete familiare rischiano di trovarsi a dormire in un'auto, come la famiglia che è stata raccontata a livello giornalistico? Abbiamo fatto questa verifica in CEA, domanda. Vogliamo dirci, laddove si arriva ad un esito negativo in CEA, una famiglia che comunque ha dei minori a carico, ha delle fragilità, quale altro strumento abbiamo a livello comunale per poter supportare queste famiglie? Nessuno. Vogliamo organizzare una commissione e iniziare a ragionare su questi termini? Cioè, vogliamo alzare il livello di queste problematiche, affrontarle in maniera seria oppure no? Vogliamo iniziare a parlare di residenze, visto che a livello comunale non vogliamo farci carico di questa proposta di revisione delle residenze? Vogliamo iniziare a parlarne, perché è vero che la legge 3 regionale non funzionava così sui bandi e sui requisiti per l'emergenza abitativa. Ci abbiamo fatto una battaglia da fuori noi contro il Partito Democratico, ma anche il regolamento della CEA non funziona così, e se questa ennesima revisione non vedrà, non arriverà a vedere rivista la parte sulla partita IVA, la parte sulla riduzione del reddito nell'anno precedente, cioè quei parametri che vanno a intaccare, diventano un muro di gomma per queste famiglie. Noi i problemi non li risolviamo andando o presentandoci alla sede di Cronaca di Torino a dare i soldi a una famiglia dicendo vi faremo trovare un posto in social housing. Non è così che possiamo affrontare queste situazioni. Quindi le chiedo, andiamo in commissione a parlare di queste situazioni in maniera seria, andiamo a ragionare su che tipo di proposte possiamo costruire e che cosa possiamo anche riuscire, anche insieme ad ATC, io chiedo la presenza anche di ATC in commissione. Ci sono molti spazi di ATC chiusi, inutilizzati, possiamo creare degli sportelli lì, che vanno anche a lavorare a supporto dell'ente circoscrizionale e dei servizi decentrati.
La invito a concludere. Consigliera Grippo, una facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente, ma a me basterebbe segnalare come a distanza di 2 anni dall'insediamento della Giunta io mi sia ritrovata a firmare le interpellanze della collega Montalbano. Dovrebbe bastare questo, signori, a spiegare che alla fine una misura del fallimento ce l'abbiamo. Però voglio essere costruttiva oggi, avrei detto volentieri alla maggioranza che aver perso la capogruppo Montalbano evidentemente voleva significare qualche cosa sulla capacità di incidere rispetto ai problemi delle periferie, ma oggi la maggioranza non si è presentata, o non ancora. Assessora, potenziamento dell'emergenza freddo, ne abbiamo parlato a lungo, però ci siamo detti tante volte che il problema rimane la capacità che abbiamo di agganciare le persone, e di quel problema mi sembra che poco si parli e che ci sia un atteggiamento di arrendevolezza che, quando non è arrendevolezza, è il ricorso ad ordinanze, un tema del quale io voglio riparlare, perché di recente ancora una volta si è tornati ad utilizzare l'ordinanza. Posso avere un po' di silenzio, Presidente? Dicevo, si è tornato ad utilizzare l'ordinanza come metodo per far fronte a un disagio che però in quella maniera viene solamente spostato. La collega ha già ricordato che comunque il REI è una misura nazionale che ad oggi mi permetterà, è servita soltanto a far risparmiare soldi al Comune di Torino, perché è evidente che quelle risorse non sono state rimesse in circolo. Rolando si è fatto 4 risate quando gli abbiamo cercato di far notare che forse era il caso di allargare la platea dei beneficiari, quindi rimettere in circolo le risorse risparmiate da una parte per poter accontentare degli altri aventi diritto o comunque bisognosi di servizi. Si parla di revisione del regolamento dell'assistenza economica, io lo auspico perché anche qui è dall'inizio della legislatura che dico, nel momento in cui è un regolamento a consumo per cui tante sono le domande e tanto viene messo, nel momento in cui arriva un finanziamento che è un finanziamento di scala nazionale, modifichiamo il regolamento affinché il saldo sia quello che consente di verificare un aumento delle persone che possono beneficiare dei servizi. Altrimenti, rispetto a quella che è la tradizione di un comune che ha fatto con grande fatica un percorso per avere anche una misura propria, oltre a quelle che potevano essere le misure nazionali, che sul livello sociale, lo sappiamo benissimo, l'abbiamo detto per altri aspetti, sono risorse incerte, e si tratta di fare il cammino del gambero, cioè ci mettiamo nelle condizioni di mettere a valore quello che ci viene dal livello nazionale, così possiamo spostare le risorse che abbiamo a livello locale e reindirizzarle su altro. Anche io auspico che si riparli in commissione di questi argomenti, ma complessivamente auspico che si ricominci a parlare di periferie come lo si è fatto in passato, perché trovo davvero stucchevole che poco più di 2 anni fa il tema delle periferie fosse quotidianamente sulla bocca di questa amministrazione, e oggi, se non chiamiamo lei, che giustamente fa il suo mestiere, a confrontarsi con il Consiglio Comunale, non abbiamo occasione di parlarne con nessuno, tantomeno con la sindaca.
Grazie, prego, capogruppo Artesio.
Grazie. Quest'Aula è, almeno per iniziativa di alcuni consiglieri, sempre molto attenta alle tematiche della legalità. E quindi in quest'Aula si era discusso, sull'iniziativa di interpellanza di un collega, del fatto che un servizio sociale fosse stato visitato da degli organizzatori di attività di resistenza agli sfratti, e quegli stessi colleghi si preoccupavano del fatto che le nostre sedi sociali diventassero il bersaglio di una situazione di disagio o di antagonismo. Io vorrei leggere una parte del volantino che era stato distribuito in quell'occasione e lasciato agli operatori sociali. Il meccanismo di cui i servizi sociali sono il braccio genera un approccio emergenziale ai problemi delle persone, rendendo le persone dipendenti e calpestando la loro autonomia. Non vogliamo più essere dipendenti da un sistema che ci dà solo delle briciole e vogliamo essere trattati con rispetto. Io credo, e posso dirlo a ragion veduta, che molti degli operatori sociali che sono stati in quella situazione visti come i nemici delle persone che avevano una necessità e un'emergenza, avrebbero potuto e voluto sottoscrivere questo stesso volantino, non riconoscendosi probabilmente nella ispirazione politica di quel movimento, ma riconoscendosi in quelle parole. Cioè, io credo che molti operatori sociali abbiano voglia di dar voce al malessere e di portare all'attenzione dell'amministrazione, degli ordini professionali, dell'opinione pubblica, il fatto che la costante condizione di emergenza e il dare sempre risposte individuali, quando diventano un metodo, oltre a essere inefficace, umiliano le persone e umiliano gli operatori che li mettono in atto. Credo che molti degli operatori sociali vadano tutti i giorni a casa con il tormento interiore di aver amministrato delle regole che, invece di diminuire le diseguaglianze, ne hanno generate e riprodotte, e che molti operatori sociali provano rabbia e impotenza per il fatto di non poter più svolgere la loro funzione nel rispetto della loro deontologia, del loro mandato, in sostanza che siano loro, quanto gli utenti che loro si rivolgono, stanchi di essere chiamati a lavorare non per accompagnare le persone più deboli verso l'autonomia, ma per difendere la società dai deboli. Ho fatto questa premessa per dire che noi abbiamo sempre parlato di macroarchitetture. La macroarchitettura di riforma dell'assistenza economica, la macroarchitettura di riorganizzazione dei servizi sociali, e mentre ci si applica la macroarchitettura, le condizioni come quelle che descriveva la consigliera Montalbano si replicano e si riproducono. Possiamo provare, volendo e riconoscendo la buona fede e l'impegno che sulle politiche sociali e sui bisogni delle persone le amministrazioni vorrebbero mettere, possiamo ribaltare una volta il metodo e, invece di partire dall'architettura e dal macrosistema, provare a prendere ad esempio un caso, più casi? Allora, prendiamo il caso che la consigliera Montalbano raccontava. Il servizio sanitario non parla con il servizio sociale. Chiediamoci perché? Chiediamoci come possiamo facilitarlo,
Com'è possibile che un caso, la cui sofferenza è stata riportata dai giornali perché si protraeva da tempo e forse si protrae, riceva un appuntamento da parte dei servizi sociali per il colloquio di lì alle settimane successive? Proviamo a simulare i casi, proviamo a simularli, che proviamo a capire che cosa si inceppa, perché io sono sicura che non è né volontà politica negativa, né volontà professionale contraria, anzi, probabilmente ci sono delle cose che si inceppano o dei linguaggi che non sono indirizzati correttamente alle persone a cui devono arrivare. Continuiamo a dire, per avere i benefici dei diritti primari le persone devono avere una residenza. La residenza c'è, è l'indirizzo virtuale, ma le persone non ci si iscrivono. Invece di continuare a ripetere come fosse un mantra questa cosa, proviamo a chiederci perché, cosa possiamo fare di più, di meglio, di altro. Io non voglio infierire ulteriormente sulla difficoltà che l'amministrazione può avere su questi temi, che sono seri e difficili per tutti. Propongo un approccio, un metodo, e proviamo a vedere se partendo dalle persone e non dal disegno delle istituzioni si riesce tutti insieme a dare delle risposte più efficaci.
Grazie, quindi questa interpellanza va in quarta commissione come è stato richiesto? Va in quarta commissione l'approfondimento? Prego.
Se è possibile anche all'interno della quarta commissione riuscire a convocare l'ATC.
Lo diciamo il presidente della quarta commissione. Grazie. Passerei all'ultima interpellanza avente ad oggetto diffidi a casa maternità della capogruppo Artesio, risponde l'assessora Schellino. Prego.
Grazie. Allora, volevo precisare, come ho già detto personalmente alla consigliera Artesio, che avevo chiesto un rinvio per poter avere delle risposte scritte da Regione e ASL. Non ho quindi uno scritto che documenta quello che sto per dire, però ho fatto un giro di telefonate e ho un contenuto di risposta sul suo quesito per quanto riguarda ovviamente la cosa sta accadendo a livello regionale. Allora, il problema, forse questo è noto, è che manca una normativa regionale di riferimento per rendere questo diritto al parto in casa o nelle strutture adeguate praticabile. Vengono citati problemi di sicurezza che dovrebbero essere affrontati dalla normativa regionale, in mancanza della quale non può essere garantito per il momento questo diritto. Si sta però muovendo a livello regionale, qui non so dire se già con un disegno di legge o comunque con delle azioni in quel senso, una opportuna possibilità di costruzione di un percorso che consenta alle persone di esercitare questo diritto. Questo si concreterà nell'accreditamento di strutture, nell'autorizzazione ad esercitare questa possibilità, che attualmente, come dicevo, non sono possibili perché manca un riferimento normativo. Dovrà contenere questa norma le caratteristiche degli spazi che potranno essere utilizzati e in modo parallelo a questa abilitazione degli spazi già esistenti sarà presa in considerazione anche un impegno di umanizzazione delle strutture già esistenti nelle quali si può effettuare il parto. Quindi il percorso è iniziato, io poi continuerò naturalmente a seguire la cosa sia con delle richieste all'ASL e alla Regione e naturalmente anche con la calendarizzazione nell'ambito della conferenza sociosanitaria del tema affinché ne siano edotte anche i presidenti di circoscrizione che partecipano naturalmente alla conferenza sociosanitaria, ma soprattutto perché ricorra il problema, il tema in chi può metterci mano e niente, aspettiamo questa normativa regionale la seguiremo anche dal punto di vista quando sarà in bozza, quando ci sarà l'iter, per essere certi che venga garantito questo diritto. Questo è quello che può fare questa amministrazione.
Prego, capogruppo Artesio.
Sì. Io ringrazio ovviamente l'assessore per l'impegno profuso per dare questa risposta. Vorrei però dire che accanto alla questione di merito e sulla normativa non può che intervenire la Regione, c'è sostanzialmente una questione di metodo e di ruolo, ed è questa questione che io sollecitavo. Ora, velocissimamente, che le case maternità siano funzioni extraospedaliere, in nessun modo sovrapponibili ai punti nascita, che la Regione Piemonte abbia, come tutte le altre regioni, normato le prerogative del parto a domicilio in termini di protocollo e di possibilità per le famiglie di svolgerlo, che la casa maternità è semplicemente il luogo equivalente alla casa per quelle donne e quelle coppie che preferiscono presenza di un altro bambino, difficoltà dell'alloggio, non partorire in casa, ma rivolgersi a casa maternità e prassi abituale in altre amministrazioni, vedi Milano, vedi Bologna, vedi la Toscana, che quando le coppie torinesi vanno in casa maternità nella Lombardia, la Regione Piemonte rimborsa i costi di quel parto a domicilio e che quindi evidentemente lo ritiene legittimo. Sono tutte questioni di merito che abbiamo discusso nella Commissione e in quest'Aula, quando quest'Aula ha espresso un indirizzo verso la Regione favorevole al riconoscimento della casa maternità. Dopo quell'indirizzo, non so dire quanti consiglieri comunali hanno ritenuto di andare di persona a far visita a casa maternità, a cominciare dalla nostra sindaca. La nostra presidente di commissione pari opportunità ci ha dedicato non più tardi di un mese fa una propria commissione. In questo momento c'è una delegazione di consigliere e consiglieri regionali che sta visitando casa maternità. In sostanza, cosa diceva la mia interpellanza? Non si può soltanto andare a fare la fotografia quando si va a vedere il lavoro prezioso delle ostetriche o dell'altro personale e poi stare, come dire, fare il pesce in barile quando bisogna diventare interlocutori di altre amministrazioni come la Regione. Non perché siamo noi a scrivere una delibera di regolamenti, di criteri o di requisiti, ma perché come si è andati a fare la visita e come si è approvata una mozione, si sarebbe potuto far sentire verso la Regione il fatto che il Comune confortava la richiesta di questo riconoscimento. Perché magari, oltre alla voce del direttore regionale della sanità che non batte ciglio a rimborsare alla Lombardia questo tipo di trattamenti fatti altrove in mobilità passiva, potesse esserci sul giornale la voce del Comune che, avendo avuto contezza di questa esperienza, la riteneva favorevole. Io, come dire, continuo a registrare una soggezione che mi pare abbastanza incomprensibile. Comunque mi auguro che dopo la visita dei colleghi del Comune, anche quella dei consiglieri regionali potrà produrre una soluzione verso quanto ragionevolmente molti atti dicono essere del tutto lecito e necessario fare, cioè il riconoscimento.
Non ci sono più interpellanze all'ordine del giorno, tra poco si partirà con l'appello nominale. Lascio la parola al segretario per l'appello nominale.
Albano, Amore, Appendino, Artesio, Azzara, Buccolo, Canalis, Carretta, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lo Russo, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Pollicino, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, Tevere, Tisi, Tresso, Versaci. Ha risposto alla prima chiamata, signor Presidente, 15 consiglieri comunali.
Hanno giustificato l'assenza la consigliera Zarà. Canalis, consigliere Fassino e Russi. Si può procedere con la seconda chiamata? Se non è più aperto l'ordine dei lavori non si può intervenire.
Non si può intervenire se non c'è il numero legale.
C'è il numero legale.
Presidente, onde evitare problemi, con il segretario del Partito Democratico consegniamo a lei la copia della Costituzione.
Invito il capogruppo del Russo. Io invito il capogruppo Lo Russo a leggersi lui la sceneggiata. Invito il capogruppo Lo Russo e il consigliere Carretta ad uscire dall'aula per la sceneggiata. Grazie. Io l'ho letta la Costituzione, leggetevela anche voi. Io la invito ad uscire dall'aula, il capogruppo Lo Russo e il capogruppo Carretta. Perché non potete fare questa sceneggiata. Perché state facendo una sceneggiata, capogruppo Lo Russo. No. Il presidente Versace è in aula. La sceneggiata la state facendo nei confronti del presidente Versace, che è in aula e che ha risposto presente. Punto. Capogruppo Lo Russo, grazie. Se la legga anche lei la Costituzione, che voleva distruggerla, per cortesia. Grazie. Si può procedere con la seconda chiamata. Sceneggiata. Decidila tu, che volevi cambiarla fino a 6 mesi fa la Costituzione, adesso venite a fare gli eroi. Rispetto ai miei confronti, che io sono qui. Io sono qui. No, mi sento in imbarazzo nel vostro comportamento. Nel vostro comportamento. Nel vostro comportamento. No, mi vergogno di come vi state comportando voi. Vergognatevi voi di quello che fate, non di quello che. Io parlo per quello che faccio io, dovete avere rispetto delle istituzioni, atti da approvare. Leggitela tu la Costituzione e rispetta il Presidente del Consiglio, rispetta, che è qui seduto e sei irrispettoso come al tuo solito, come hai già fatto. Rispetta anche tu, rispettate la democrazia, vergognatevi, rispettalo tu il Presidente. Vergognatevi, no, vergognatevi voi, vergognatevi voi. No. Se la devono smettere, chiedo per cortesia se possono essere allontanati il capogruppo Lo Russo e il consigliere Carretta, che stanno continuando a insultare il presidente del Consiglio. Grazie, 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 arrivederci, eh. Grazie, arrivederci. No, non sto calmo, ma neanche tu sei il padrone di casa. Prego, si può procedere con la seconda chiamata perché non accetto una cosa del genere nei miei confronti. Grazie. Può procedere con la seconda chiamata. Procedere, segretario, con la seconda chiamata.
Grazie. Albano, Amore, Appendino, Buccolo, Carretto, Chessa, Curatella, Ferrero, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Iaria, Imbesi, Malanca, Menzio, Paoli, Pollicino, Sganga, Sicari, Tevere, Tisi. Con la seconda chiamata, signor Presidente, confermo, ha risposto 15 consiglieri comunali.
Non essendoci la presenza del numero legale, dichiaro chiuso il consiglio. Presidente.
Firma.